La mente e l'uomo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, siamo di nuovo al nostro appuntamento con La mente e l'uomo. Ci siamo lasciati la scorsa settimana con un lato del quadrato della famiglia ipermoderna un po' all'oscuro e oggi è tornato il nostro psicologo, psicoterapeuta Nicolò Terminio. Buongiorno Nicolò.
Buongiorno a tutti.
E sei tornato proprio un po' per svelarci anche questo ultimo lato del quadrato, il padre amante. Di che cosa si tratta, Nicolò?
Beh, svelarci forse un po' esagerato. Provo a riproporre in maniera un po' ordinata alcuni concetti che sono stati sviluppati ampiamente da tanti altri colleghi psicanalisti che si sono confrontati con i sintomi tipici di quest'epoca ipermoderna, come ad esempio l'anoressia, la bulimia, gli attacchi di panico, le depressioni o la tossicodipendenza. Il padre amante è una figura che possiamo contrapporre a quella del padre norma. Nella scorsa puntata abbiamo parlato ad esempio della madre coccodrillo, che è la madre tutta madre, e della madre narcisista, che invece fa fatica a passare nel ruolo di madre perché vede lì una perdita della propria femminilità. Il padre amante, in contrapposizione al padre legge, ci mostra che è difficile assumere la posizione di colui che dà il limite. Il padre amante è colui che lascia fare di tutto al figlio. A me viene in mente un paziente che seguivamo nella comunità del Bourgeon de Vie, a Nus, proprio qui in Val d'Aosta, e che parlava appunto della sua difficoltà a dare un limite al figlio, un ragazzo molto giovane che aveva un comportamento sregolato perché mai nella sua vita aveva incontrato qualcuno che introducesse un no. E come abbiamo più volte ripetuto, affinché un soggetto sia in grado di costruire un progetto, di giocare una partita, è necessario che sia introdotto in un campo con dei confini, con delle linee ben tracciate. E questo padre amante era un padre amante perché? Perché era un padre impegnato nel piacere al proprio figlio, dipendeva da quello che il figlio voleva, era un padre ostaggio del desiderio del figlio. Quindi vediamo come qui c'è un sovvertimento del legame tra le generazioni.
Chissà, Nicolò, dove i nostri ascoltatori, genitori si stanno inserendo all'interno di questo quadrato. Avremo tempo però di approfondirlo meglio durante la nostra puntata. Lasciamo lo spazio alla musica.
Più semplice, ancora più facile, sarebbe quella di non essere mai nato. Invece la vita arriva impetuosa ed è un miracolo che ogni giorno si rinnova.
Ti prego perdonami, se non ho più la fede in te. Ti faccio presente che è stato difficile abituarsi ad una vita sola e senza di te.
Semplice sarebbe quella di non essere mai nato. In fondo la vita è solo una scusa, è lei da sola che ogni giorno si rinnova.
Ti prego perdonami se non ho più la fede in te. Ti faccio presente che ho quasi finito anche la pazienza che ho con me.
musica ci ha bloccato Nicolò, però in realtà forse tu stavi per dire qualcosa e poi io ti ho bloccato, quindi ti lascio concludere il discorso.
Sì, vabbè, non che fosse così. Però volevo evidenziare che nel caso del padre amante, di quel padre di cui parlavo io, cioè di un padre che è completamente ostaggio della volontà del figlio e che non è capace a introdurre un limite, una norma, possiamo vedere una difficoltà ad essere stato figlio di un padre che si era messo nella posizione di quello che dava la legge, di quello che riconosceva il figlio nella trama delle generazioni. Quel padre lì, di questo ragazzo di cui parlavo, a un certo punto in un colloquio dice: ma io forse ho difficoltà a dare un limite a mio figlio perché in effetti io non ho avuto un padre, perché in effetti mio padre non mi ha riconosciuto, io non porto il nome di mio padre. In ambito lacaniano, in ambito psicanalitico lacaniano, il concetto di nome del padre è importantissimo. E forse in questo caso vediamo come il legame che il nome istituisce tra le generazioni, il nome del padre inteso in questo senso, che non è forse proprio lacaniano, però il legame del riconoscimento che un padre instaura con un figlio gli consentirà poi un giorno di esercitare quella stessa funzione quando dovrà prendere la posizione di padre. Quindi ogni qualvolta che guardiamo la funzione paterna la possiamo guardare, come dicevamo nella scorsa puntata, rispetto alla coppia genitoriale oppure nella trama delle generazioni. Questi sono due assi fondamentali quando osserviamo il campo familiare e relazionale dei nostri pazienti.
Stiamo sulla trama generazionale di relazioni. Abbiamo parlato appunto in queste due puntate delle figure materne e paterne, però appunto la madre è collegata con la figlia e il padre è collegato con il figlio. È possibile invece intrecciarle, oppure in effetti l'esempio, la figura che si prende in considerazione e il figlio prende in considerazione è la figura genitoriale dello stesso sesso?
No, questo sono degli esempi che sono capitati, diciamo. Il padre amante lo ritroviamo soprattutto nel caso dell'anoressia e bulimia, è un concetto che ben si presta ad esempio a vedere il rapporto tra padre e figlia, quando il padre in un certo senso supera la barriera che distingue le generazioni, che addirittura pone un limite all'incesto. Penso al padre di una mia paziente che seguivo quando lavoravo a Roma, che diceva che godeva nel vedere la figlia nuda di fronte allo specchio. Un padre che la sera godeva nell'essere accarezzato dalla figlia sul divano. Lì vediamo come il padre diventa non più un padre, ma un amante. Quindi si confonde la figura di chi deve introdurre il limite alla legge con la figura di chi invece esercita una volontà di godimento. E forse questo è un esempio molto eclatante, però illustra una logica. Quindi quando ci chiedevamo un po' dove si metteranno i nostri ascoltatori, i genitori, sicuramente magari non arriveranno a questo punto. Quello che è importante individuare da questi esempi è il funzionamento, cioè la disarticolazione, il rapporto antidialettico tra legge e desiderio, tra una dimensione generale e la particolarità del singolo. Poi ovviamente nei casi patologici si arriva a un estremo.
Torniamo su questo punto tra qualche istante.
Sono la gatta sul tetto e rubo il vento per me. Dove sei?
Tardi e non lo sai
che ho bisogno di te.
Il fumo mi consuma, sai,
di notte sono gelosa.
Me la pagherai.
Stare da sola, io vivo di notte, c'è
solitudine, l'inquietudine. Crescerai, scoprirai, capirai che quello che conta sei soltanto tu. Fammi sentire che sono una donna, senza bisogno di mettere una gonna. Fammi scoprire il mio essere gentile, senza bisogno di farti da mamma. Voglio trovare un paio di risposte a queste insopportabili domande, sul senso vero della vita insieme, sul senso della vita mia. Voglio rinascere, essere imbriata e diventare un po' più intelligente, e quando sbatto la faccia sul muro scoprire che non era abbastanza duro.
È vero sicuramente quello che dicevi prima della musica, Nicolò, che è importante capire il meccanismo di queste figure, però sicuramente immagino che i nostri ascoltatori che ci hanno seguito per queste due puntate si chiedono: e allora com'è possibile come madre, come padre riuscire a trovare un equilibrio tra queste due estremità? Come si può imparare ad assumere il proprio ruolo di genitore e ad essere equilibrato in questo ruolo?
Se ripenso al percorso che abbiamo fatto insieme in tutte queste puntate qui a Radio Proposta, posso enucleare due questioni molto semplici e fondamentali. Da un lato dobbiamo considerare le necessità del figlio che cresce. Abbiamo visto come la necessità del limite, ma anche della valorizzazione della sua autenticità. Quindi ci vuole l'universale della legge e la singolarità del desiderio. Queste due dimensioni devono essere compresenti. E ci vuole un apparato familiare, un contesto familiare che consenta questo incontro, che avviene sempre in maniera nuova. Ogni soggetto si inventa il suo modo. Però affinché un genitore, e qui passiamo al secondo lato della questione, affinché un genitore possa consentire a un figlio di elaborare la sua soluzione particolare, il suo modo unico di unire legge e desiderio, deve egli stesso aver risolto la sua questione sul piano della legge del desiderio, altrimenti riproporrà in un certo senso nella trama delle generazioni gli stessi nodi irrisolti. Quindi nel corso di queste puntate, adesso ripensandoci, mi accorgo che abbiamo valorizzato da un lato le esigenze del figlio, ma dall'altro lato, per rispondere a questo compito educativo, è necessario che i genitori si interroghino sul loro desiderio. In fondo è il loro desiderio che può guidarli nel trovare la soluzione di volta in volta. Non c'è una medicina generale su questo piano, c'è senz'altro il richiamo al coltivare le proprie passioni, a coltivare un rapporto vivo col proprio desiderio.
Abbiamo parlato sovente di questo binomio legge e desiderio, abbiamo anche capito attraverso queste ultime due puntate di quanto sia essenziale all'interno della famiglia trovare un equilibrio, quindi tutto si gioca davvero intorno a questi due termini?
Volendo ridurre molto la complessità dell'essere umano, potremmo dire di sì. Potremmo dire che ogni qualvolta noi parliamo di legge e desiderio parliamo anche di soggetto e altro, quindi dell'uomo in relazione a un altro uomo, di un io per un tu. Perché ogni qualvolta ci relazioniamo alla legge facciamo qualcosa come entrare in relazione con un'estraneità. L'educazione in fondo è introdurre delle regole esterne, introdurre qualcosa che è anche un po' traumatico nell'organizzazione quotidiana del singolo. Se pensiamo all'educazione di un bambino che inizialmente può fare la cacca ovunque e quando vuole lui, con il tempo dovrà sempre di più restringere i tempi e i luoghi dove farla. E l'educazione sfinterica è un esempio del modo in cui l'educazione va a modificare il modo in cui noi viviamo il corpo. Ecco, legge e desiderio sono anche un modo per evidenziare il rapporto tra soggetto e altro. Sul lato dell'altro possiamo mettere sia la legge che il desiderio, perché l'altro non è soltanto colui che ci dà il limite, ma anche colui che ci testimonia il suo desiderio verso di noi. E il soggetto non è soltanto un esserino inglobato nelle leggi generali, ma anche qualcuno che vuole e può manifestare la sua autenticità.
E allora noi ci fermiamo ancora, ma rimanete con noi per le conclusioni tra qualche...
Thank you. Mia madre mi disse, non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse, non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello. Ma il bosco era scuro, l'erba già alta, dite a mia madre che non tornerò. Andai verso il mare, senza barche per attraversare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare, senza barche per attraversare, spesi 100 lire per un pesciolino cieco. Gli montai sulla groppa e sparì in un baleno. Andate a dire a Sally che non tornerò. Gli montai sulla groppa e sparì un momento. Dite a mia madre che non tornerò. Alla città trovai Pilar del mare, con due gocce di eroina si addormentava il cuore. Vicino alle roulotte trovai Pilar dei meli, bocca sporca di mirtilli, un coltello in mezzo ai seni. Mi svegliai sulla quercia, l'assassino era fuggito. Dite al pesciolino che non tornerò. Mi guardai nello stagno, l'assassino s'era già lavato. Dite a mia madre che non tornerò.
Se intorno a legge e desiderio si gioca molto dell'essere umano, possiamo riprendere quello che tu dicevi a inizio puntata, che quando c'è un disequilibrio tra questi si possono creare dei disagi, come hai accennato, la depressione, i disturbi d'ansia. Ci puoi parlare meglio e spiegare i disagi relazionali all'interno delle famiglie e come poi agiscono su questi sintomi dell'adolescenza o anche della fase adulta?
Beh, possiamo dire quindi che legge e desiderio sono due chiavi di lettura che ci permettono di individuare un disagio sia nei contesti familiari, nel legame tra il padre e la madre, tra la madre e il figlio, ma anche all'interno del singolo soggetto. Il modo per unire legge e desiderio lo osserviamo sia nelle relazioni tra gli individui, ma anche all'interno delle istituzioni. Vediamo chiaramente se un nostro rappresentante politico privilegia il suo desiderio a discapito di una legge, oppure se privilegia la legge senza considerare le necessità del singolo. Quindi sono due chiavi di lettura che possiamo trovare a livello più istituzionale organizzativo, scendendo nello spettro di osservazione a livello familiare, ma anche a livello della psiche individuale. E ogni qualvolta, potremmo dire, c'è una disarmonia tra legge e desiderio, non c'è una dialettica, il soggetto non trova la sua misura unica a questa questione, c'è disagio. E il sintomo di un soggetto, potremmo dire, che è il tentativo per rispondere a questa questione che ci anima, ci fa soffrire, ma potrebbe anche farci trovare delle formule inedite per esistere.
Se il singolo non è stato aiutato dalla famiglia a trovare l'equilibrio tra legge e desiderio, come riesce a trovarlo? Come riesce a sviluppare questo equilibrio?
Beh, innanzitutto la famiglia va considerata non soltanto come la causa delle questioni che poi ricadono sul singolo. c'è sempre una responsabilità del singolo soggetto. Quindi l'altro è sicuramente importantissimo affinché ci sia un soggetto più o meno sano, più o meno felice con se stesso, più o meno in un buon rapporto con il proprio desiderio. Però tutta la partita non si gioca solo sul piano dell'altro, anche se in tutte queste puntate abbiamo dato ampio spazio al campo dell'altro. C'è il campo del soggetto che fa uscire il lato anche scabroso, a volte di soggetti che possono avere dei genitori cosiddetti modello, ma alla fine non è detto che questi soggetti scelgano il loro bene. Quindi ogni qualvolta noi ci troviamo di fronte a un sintomo, è vero che dobbiamo guardare il campo familiare complessivo, ma veramente per cambiare le cose dobbiamo rivolgerci alla sua responsabilità individuale. E lì si gioca la sua chance.
Noi anche per questa puntata abbiamo terminato e allora ringraziamo Nicolò Terminio per questa sua disponibilità e ci diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana.
Arrivederci.
Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Fabiola.
Scrivete le vostre domande a diretta@radioprovostainblu.it. Nelle prossime puntate il nostro esperto vi risponderà.